Sì, buon pomeriggio a tutti. Grazie innanzitutto agli organizzatori per questo invito che mi onora molto fra maestri, amici e compagni. Il titolo che mi è stato assegnato è quello del sindacato in Europa. Credo si tratti di una scelta opportuna, obiettivamente, non per la mia, diciamo, modesta persona, ma per la importanza che questo profilo ha assunto. Le vicende che negli ultimi tempi hanno investito e per molti versi terremotato i sistemi nazionali delle relazioni industriali pongono insieme a varie altre l'esigenza e l'urgenza di migliorare sensibilmente le nostre competenze di tipo comparato, comparativo, a partire anche da quelle che sono le diverse forme di organizzazione sindacale, culture e politiche della rappresentanza. Io penso che un'efficace exit strategy oggi dalla crisi contemporanea del sindacato passa per il potenziamento di un livello sovranazionale, segnatamente europeo, della rappresentanza e anche e soprattutto della contrattazione, una contrattazione sovranazionale e transnazionale. Come diceva Mimmo stamattina, sono almeno 30 anni che il tema del sindacato e della sua crisi anima il dibattito accademico e sindacale, non si contano più i titoli e i saggi che recano parole come dilemmi, accerchiamento, parabole, eccetera. Questa crisi oggi si manifesta come declino della membership, come erosione della contrattazione collettiva e come ridimensionamento del suo ruolo come protagonista dello scambio politico. È una crisi analoga, investe nello stesso arco temporale gli altri pilastri della rappresentanza democratica, cioè i partiti e le istituzioni parlamentari nella sfera politica e i movimenti sociali in quella civile. E questo, a mio avviso, deve indurci ad assumere il tema del sindacato e della sua crisi nell'alveo di un ragionamento più complessivo, molto caro peraltro a Riccardo Terzi, sulla crisi epocale e strutturale che investe oggi l'intero spettro delle istituzioni e degli attori che hanno segnato la storia del politico moderno. Riccardo parla di restaurazione dell'ordine politico e quando alludiamo alla post-democrazia pensiamo in fondo a questa crisi che è della democrazia politica, economica e industriale contemporaneamente. I modelli di sindacato sono evidentemente un riflesso della varietà dei capitalismi e quindi degli assetti istituzionali, delle ideologie, delle culture e delle pratiche. Qualcuno stamattina, Carrieri, Lettieri, ricordavano appunto questa polarità fra movimento e istituzione, fra radicalità e adattamento flessibile. Ora, queste caratteristiche sono in realtà molto coriacee e anche relativamente impermeabili alla contaminazione fra modelli esterni. Gianprimo Cella lo descriveva come conservatorismo e lo collegava al ragionamento sul vizio identitario, ma evidentemente questo inficia la possibilità di far parlare il sindacato europeo con una sola voce. Sotto il profilo strettamente organizzativo, ieri come oggi, i dilemmi che il sindacato si trova ad affrontare, che stanno un po' in tutte le cose che abbiamo ascoltato fino adesso, sono quelli che sempre magistralmente descriveva anni or sono Gianprimo Cella, sono essenzialmente quelli del rapporto fra la logica dell'associazione e la logica generale di classe, del rapporto fra centralizzazione e decentramento, del rapporto fra la dimensione orizzontale e verticale della rappresentanza. E a questo trilemma, come potremmo definirlo, di Cella, io ne aggiungerei oggi un altro che è tornato nella discussione, e cioè del rapporto fra tipici ed atipici, fra standard e non standard. Tutto questo ha dei riflessi evidentemente sul modello di democrazia nella tradizione sindacale, che è associativa, rappresentativa, diretta, il discorso del professor Romagnoli stamattina, che poi si riflette anche sul trittico di cui si è accennato questa mattina. Le specifiche configurazioni che possono scaturire dall'intersezione fra tutte queste variabili tendono a precisare un sistema nazionale rispetto ad un altro, e quindi abbiamo una varietà, non solo i capitalismi, ma i modelli sindacali, come dicevo, coriacei, resistenti alla trasformazione. E quindi noi vediamo, per esempio, oggi anche in Italia affermarsi, il tentativo di affermarsi di modelli che abbiamo sempre stigmatizzato, l'aziendalizzazione di cui parlava Susanna e che per esempio sta tutta nel modello Marchionne, di chiara ispirazione nippo-americana di un business unionism che si basa appunto su un contratto nazionale di primo livello, come sappiamo. Abbiamo un modello come quello tedesco, diverso dal nostro, che postula un primato della categoria industriale sul centro confederale. Abbiamo un modello come il nostro, ricordava bene Susanna, un modello di sindacato generale sul quale dobbiamo ancora investire e ristrutturare, e che nel contesto globale che condividiamo con i mediterranei si caratterizza per esempio per questo carattere encompassing, appunto, ma anche del fatto, e qui torniamo alla storia della nostra organizzazione, del sindacato soggetto politico di Vittorio, di Trentin e di conseguenza anche di Pio Galli. È molto più semplice, è stato detto da maestri, insomma, trasferire a volte in modelli legal transplant, modelli di diritto del lavoro individuali, che non forme di relazioni industriali e di modelli collettivi. Ora, nella democrazia sindacale, il dato della membership, della sindacalizzazione, conta assai più, per esempio, che nella rappresentanza politica. Quando questa mattina Gianprimo Cella ci ricordava il problema dell'opportunismo, no? Di coloro i quali beneficiano senza in fondo esporsi troppo, i free riders di Olson, godendo di effetti di un contratto collettivo che non hanno in alcun modo concorso a conseguire, ad esempio esponendosi anche in prima persona, e questo è un problema antico, che pone il problema degli incentivi selettivi. Perché oggi iscriversi? Perché restare iscritti? Qual è l'utilità oggi dell'essere iscritti quando non vi è alcuna distinzione formale e sostanziale fra l'essere e non essere iscritti in termini del beneficio di questi beni pubblici, quale per esempio un contratto collettivo? È una vecchia questione, ma che non è mai stata del tutto risolta in un modo o nell'altro, e che ha indotto tutte le organizzazioni sindacali a inventarsi, a sperimentare forme di incentivi selettivi, dai vecchi gloriosi closed shop della tradizione anglosassone, che in Italia applichiamo solo coi portuali, e Trentini diceva peste e corna al riguardo, perché evidentemente inficiava quella libertà negativa dal non iscriversi l'abbiamo visto anche nel film, in fondo nel film sui minatori inglesi c'era qualcosa del genere fino agli anni 70. Il servicing, il Ghent oggi è stato ricordato, ci sono i paesi nordici più il Belgio, che l'ha inventato nel 1901, che hanno tassi di sindacalizzazione stratosferici per noi mortali del resto del mondo, perché effettivamente l'aderire a fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione dà una clamorosa rendita di posizione a queste organizzazioni, ma in fondo anche il paritarismo dei sindacati francesi o in fondo del nostro bilateralismo tendono in qualche misura a surrogare attraverso un'offerta selettiva di prestazioni appunto all'indebolimento di una rappresentanza rank and file nei luoghi di lavoro. Ora, la rappresentanza sindacale si misura, e qui è Carrieri che insomma ce l'ha insegnato magistralmente negli anni 90, certa rappresentanza su tre piani: l'insediamento in termini di voti iscritti, il ruolo negoziale e le risorse di potere in termini di capacità di conseguire buoni risultati. Ebbene, la crisi del sindacato in Europa si manifesta oggi su tutti e tre questi ambiti. Non sto qui a ricordare i dati che alcuni hanno già evocato sulla crisi della membership. Oggi nell'Unione Europea abbiamo una media del 23%. Negli anni 70 era fra il 45 e il 50, si è parlato, Tonino lo diceva, negli Stati Uniti il 7%, qualcuno ricordava la DGB, la nave ammiraglia del sindacalismo internazionale, che oggi è ridotta al 18-19%, insomma, noi in fondo verrebbe da dire che con l'eccezione dei paesi del Ghent, col nostro 33-35%, si potrà discutere, l'anagrafe lo dimostrerà se è del tutto fondato, ma siamo stabili, e tutto ciò induce a pensare, con la tenuta della copertura contrattuale formale, l'80%, che i nostri problemi più che quantitativi sono qualitativi e risiedono sostanzialmente nello scarto fra questo potere quantitativo e la qualità delle risorse portate a casa, una sostanziale residualizzazione del nostro ruolo nello scambio politico e un sistema che è giunto a capolinea, perché quel tasso di volontarismo del sistema non regge più, ammesso che avesse retto come avrebbe potuto negli anni passati. Abbiamo 12 milioni e mezzo di iscritti, ora qualcuno mi conosce, perché sono la persona meno sciovinista che conosco, non riesco neanche a tifare per la nazione italiana quando gioca a calcio, però una cosa va detta, non è che dobbiamo sempre cospargerci, perché se il secondo paese in Europa per numero di iscritti in assoluto è la Germania, che su 86 milioni di abitanti c'ha soltanto 7 milioni e mezzo, e noi con 60 milioni ne abbiamo 12 milioni e mezzo, qualcosa in Europa possiamo anche noi andarla a raccontare, per esempio con la best practice del nostro sindacalismo dei pensionati, che non va né irriso e né banalizzato. C'è un problema evidentemente che riguarda la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo una peculiarità che ha le sue origini in questa storia dei consigli, ancor prima nei consigli del 19 e 20. Nessuno lo ha ricordato, ma il dibattito sofisticato che si tenne allora, che riprendeva quello fra Tasca e Gramsci, cioè tra il neogramscianismo di chi diceva bisogna fare degli organismi integralmente elettivi di tutti i lavoratori e chi, riprendendo Tasca e Trentin, diceva no, devono essere organismi anfibi, e quindi questo modello unicissimo, come lo definisce a Cornero, cioè un modello che è contemporaneamente elettivo di iscritti e non iscritti, che ha poteri contrattuali di partecipazione. Non esiste al mondo un modello di questo tipo, non esiste al mondo, perché dove si hanno, diciamo, organismi integralmente elettivi non si contratta, e dove si contratta lo fa il sindacato. Noi abbiamo un canale singolo che fa entrambe le cose, e per giunta, come ricordava giustamente Mimmo, tolta la quota del terzo che noi avevamo tanto stigmatizzato, addirittura questa dimensione viene ancora più radicalmente restituita. La partecipazione agli organismi societari non l'ha ricordata nessuno. Noi facciamo parte di quel piccolo gruppo di 6-7 paesi europei che non ce l'hanno. Ce l'ha la Germania, la mitica Mitbestimmung, ce l'hanno gli svedesi, i francesi, per citare i più importanti. Però, insomma, io vorrei ricordarlo a chi ne torna a discutere oggi l'articolo 46, lo faremo anche in CGL il 4, se non sbaglio, in chiave comparata. Voglio ricordare solo due punti e poi ovviamente passo al resto e vado a concludere, e cioè che queste straordinarie legislazioni tedesche, svedesi e francesi si producono in contesti storici unici e abbastanza irripetibili. Verrebbe a dire che la Germania, le date sono 1918-19, 1949-1976, fate un po' voi, è la stessa cosa la legge svedese. Non abbiamo preso noi l'occasione quando ce l'avevamo, ma non è che oggi ti reinventi quei rapporti di forza. E per quanto riguarda lo scambio politico, non ce lo dimentichiamo mai, articolo 46 versus articolo 40, lo scambio politico di questi paesi fu essenzialmente fra codeterminazione e diritto di sciopero, non ce la danno gratis. In questo senso è, diciamo, lo scambio che ha retto questi modelli era una forte procedimentalizzazione del potere dell'imprenditore, a cui corrispondeva la procedimentalizzazione del potere del sindacato su tutti, segnatamente lo sciopero. La contrattazione collettiva è il più tipico, diciamo, degli ambiti in cui si esercita questa rappresentanza, e che però oggi è, diciamo, va incontro ad una triplice crisi. Questa triplice crisi è sui contenuti, una contrattazione quasi esclusivamente concessiva, e sui livelli, con un decentramento estremamente spinto che a livello internazionale si manifesta con le clausole di uscita, con il congelamento dell'erga omnes, con la fine sostanzialmente del contratto nazionale in parecchi paesi europei, soprattutto i nostri amici e vicini del Mediterraneo. La Troica, non è stato ricordato abbastanza forse oggi, ha provocato un'autentica decostruzione, oltre che del diritto del lavoro, della contrattazione collettiva in molti paesi d'Europa. Il contratto collettivo nazionale è stato abolito in Romania, Ungheria, Irlanda, Portogallo, Grecia e in parte anche la Spagna. Noi ci siamo arrivati a un passo con l'articolo 8, ma tutto sommato abbiamo tenuto botta grazie alla postilla del 20 settembre 2011. Il rapporto fra politica e ruolo della concertazione coi sindacati si è evocato, anche lo ha fatto Francesco alla fine. Tutti i sindacati e i partiti, diciamo, fratelli, con questa trasformazione del codice genetico, geneticamente modificato della socialdemocrazia, ha portato prima o poi a rotture di questi legami che risalivano alla seconda, se non alla terza internazionale. L'unica anomalia da questo punto di vista è il caso tedesco, perché in fondo con la legge sul salario minimo che si è fatto la DGB è riuscita ad imporre alla SPD di portare al tavolo della concertazione questo risultato che loro ritengono importante. Brevissima parentesi: se un sindacato come quello tedesco, che come il nostro apparteneva alla piccola famiglia che rigettava l'idea di un salario minimo per legge, ritorna sui suoi passi perché ritiene che non ce la fa più ad arrivare con la contrattazione e la rappresentanza a coprire i parrucchieri, a coprire quelli che lavorano nelle palestre, eccetera eccetera, beh, insomma, non è che il nostro mercato del lavoro è molto più solido di quello tedesco. Quindi, voglio dire, è una cosa sulla quale in modo laico e duttile dovremmo tutti riflettere. E sulla prognosi, e vado a concludere, una diagnosi che ovviamente è quella che è stata ricordata, i cambiamenti del sistema produttivo, il capitalismo, il mercato del lavoro, la frammentazione, l'individualizzazione, le domande nuove, come le ha definite Susanna Camusso. Beh, evidentemente io non sono d'accordo con quanti dicono che il sindacato, a dispetto del suo pad dependency e istintivo conservatorismo, non ha fatto nulla, francamente, insomma, non è che devo fare la difesa d'ufficio, ma se guarda i documenti, allo sforzo che tutte le organizzazioni sindacali stanno stanno facendo. Poi ovviamente questa mattina ero con Tino sulla macchina, mi dice, lo vedi qui, lo vedi qui, c'erano, io facevo con 2000, me li portavo, diciamo, in un attimo me li portavo a una manifestazione, facciamolo con le partite IVA oggi, è chiaro che ci sono delle difficoltà, non è che c'è qualcuno che ha la ricetta, però se io guardo alla rivitalizzazione che tendono ormai da anni un po' tutti, il New Unionism degli inglesi, l'OSEA Changement del 2009 della CGT, della SFDT e le O scandinave, tutti stanno provando a fare un organizing, un servicing, una community unionism, abbiamo cercato da imparare dagli americani, gli olandesi si sono spinti molto in avanti su questo. Ovviamente il problema è il dell'offerta, lo diceva Susanna, l'offerta di una nuova rappresentanza per ricomporre il e governare le contraddizioni, quindi organizzare i non organizzati. La partecipazione è fondamentale, consente di evitare quella burocratizzazione tante volte stigmatizzata giustamente da Riccardo Terzi, una nuova ventata democratica, come la chiama lui, è assolutamente necessaria. Concludo, la dimensione globale europea sono fondamentali, se è lì che si produce oggi buona parte della sfida, il dumping sociale, la competizione al ribasso, è evidente che dobbiamo attaccare su quel gallio, non è facile, perché come dicevo non dico che non siamo d'accordo su nulla, ma poco ci manca, dal salario minimo al tasso di interventismo etero legale da parte della normativa comunitaria, ma uno sforzo va fatto e quindi investire per esempio sul potenziamento dei coordinamenti sindacali europei e mondiali di settore, per esempio Industriol, una contrattazione collettiva di azienda nelle multinazionali, una politica salariale condivisa in Europa quantomeno sui parametri, se non ovviamente sulle entità, e una politica economica alternativa al fiscal compact, quindi un'altra narrazione. E ovviamente le difficoltà oggi sono enormi, ma qualcosa noi l'abbiamo imparata e se operiamo nella direzione che diceva Susanna, e cioè di coniugare adattamento e sperimentazione, qualche diciamo risultato lo si può ottenere. Francesco concludeva il suo intervento citando il sindacato britannico delle origini, lo faccio pure io che sono notoriamente un anglofilo fra gli amici, e cioè iniziative come questa, apparentemente diciamo di interesse eminentemente storico-culturale, hanno una grande valenza politico-programmatica. In un libro che colpevolmente non è mai stato più tradotto, ma che è seminale negli studi del movimento operaio mondiale, cioè The Making of the English Working Class di Edward Thompson, tradotto malamente in italiano l'ultima volta nel 69, classe operaia e rivoluzione industriale in Inghilterra, e Thompson diceva quanto avesse inciso nella nascita del movimento sindacale inglese, cioè il primo dei movimenti sindacali, la memoria mitica dei vecchi lavoratori artigiani che avevano, diciamo, ottenuto composto il lavoro di fronte alla chiusura delle terre comuni, eccetera, eccetera. Bene, noi dovremmo fare un'opera di trasferimento di questo tipo e passare alle nuove generazioni un ricordo, se volete, mitico nella narrazione ai più giovani di quello che è stato il valore di una grande esperienza di democrazia, come giustamente diceva Riccardo, e una sorta di modello ottimale ancora oggi da riproporre, e quindi io credo che iniziative come questa abbiano un indiscutibile merito a riguardo. Grazie per l'attenzione.